Grazie, si sente? Sì. Grazie all'assessore Campioni, grazie al sindaco del primo municipio, perché se abbiamo il sindaco dell'area metropolitana è il momento di cambiare anche la dizione dei presidenti dei municipi. Siete tanti e questo credo che sia veramente un'indicazione molto precisa del lavoro splendido che fa il nostro sindaco del municipio e anche di come è stata accolta questa iniziativa. Una piccola nota sul problema caldo di questa mattina che si citava prima Presidente Alfonsi. I residenti nel primo municipio sono 190.000 più o meno sono 70.000 famiglie. Anche una macchina residente o due macchine residenti sono 140.000 auto. Il problema del primo municipio non è delle auto dei residenti, perché sono assolutamente una minima parte. Questo credo che sia il dato, i numeri sono oggettivi, il dato su cui impostare. Sì, provo a mettermi più vicino. Non so. Si sente meglio? Ma è uguale, sono io che ho la voce un po' bassa. Stavo dicendo, questo è il primo dato secondo me su cui bisognerebbe impostare una politica del trasporto nel primo municipio. Il problema non è delle auto dei residenti. Ma andiamo all'incontro di oggi. La conferenza urbanistica cittadina nella storia di Roma ha una storia importante, perché molte delle scelte del passato che ancora sono in corso nella nostra città sono nate in queste occasioni. Si ricordano appunto quelle di Petroselli su la Roma al mare, la prospettazione verso Ostia, ovviamente anche quello, il tema dei fori imperiali. Però quelle conferenze nascevano attraverso un percorso che era molto permeato dentro la città. C'era allora un'organizzazione partitica molto precisa, molto forte, quindi la conferenza urbanistica cittadina era l'esito di un dibattito che si svolgeva addirittura durante tutto un anno, se non di più, all'interno delle strutture politiche e delle strutture rappresentative di allora. Fare oggi una conferenza urbanistica cittadina così a freddo rischiava di promuovere l'ennesimo convegno, l'ennesimo rappresentazione di opinion leader o di esperti che ci vengono a dire che cosa sta succedendo nelle grandi città europee. Questo è un aspetto importante, però altrettanto importante per noi è stato il fatto di pensare a questo viaggio dentro i 15 municipi. Oggi siamo al 14°, dopodomani faremo il 15° municipio, abbiamo cominciato a maggio questo percorso. L'esito è quello di viaggiare dentro la città, dentro i problemi quotidiani, come sono stati detti, ma anche cercando di proporre una visione. Quello che noi proponiamo è questo percorso che vedete alle spalle. L'inizio di brevissime informazioni che metteremo a fattor comune, poi si attiveranno dei tavoli che si riuniranno per 3, 4 volte, 5 volte. È un appuntamento che viene gestito da Risorse per Roma, per cui oggi, oltre a dare la vostra partecipazione al dibattito successivo, siete per cortesemente pregati, nelle forme che ritenete, rappresentanti di associazioni o singoli cittadini, di lasciare il vostro nominativo, perché verrete richiamati e ricoinvolti nello svolgimento di questi tavoli. Ma su questo poi dirà qualcosa in più il personale di Risorse per Roma, che vi spiegherà le fasi successive. L'obiettivo è quello di costruire una cosa che abbiamo chiamato la carta dei valori del municipio, cioè noi vorremmo che il municipio, dopo questi incontri, ci restituisse un documento che è fatto da una mappa, ovviamente, ma è fatto anche da un testo, da un racconto, da una elencazione di quella che è la progettualità nel municipio, anche i temi e le questioni più rilevanti che volete segnalare. In questa prospettiva, appunto, noi veniamo da un passato, tutti noi abbiamo vinto e perso delle battaglie. Il motivo di questo viaggio dentro la città è quello di orientare adesso lo sguardo non a dimenticare quello che abbiamo fatto e da dove veniamo, ma cercando di traguardare i prossimi anni. Quindi un invito a partecipare a questi incontri, a queste iniziative, con uno sguardo prospettico. Alla fine di questo percorso, che pensiamo debba arrivare tra ottobre e dicembre, quindi da qui alla fine dell'anno, raccoglieremo questi 15 documenti che sono le carte dei valori municipali e costituiranno per noi la base della conferenza urbanistica cittadina che pensiamo di fare nei primi mesi del 2015, cioè il contributo che voi darete sarà direttamente portato alla discussione e anche a una trattazione, come dire, sintetica e sinottica degli argomenti e dei temi che verranno fuori in questi incontri. Quello che vi aspetta oggi quindi è una breve, purtroppo non sarò breve in realtà, nel caso del primo municipio c'è bisogno, ma anche negli altri poi alla fine ci si dilunga, una breve comunicazione da parte mia. Essenzialmente sono delle informazioni che vi do. Sono stato alcune volte, veniva segnalato che è strano che l'assessore non proponga una visione nel momento in cui viene in questi appuntamenti. Io ho la mia visione del primo municipio, non credo di avere nulla in più di voi, nel senso che in questo momento quello che mi sembra più importante è dare le informazioni e poi provare invece a raccogliere sulla base delle vostre sollecitazioni una visione che certamente sarà più ricca di quanto possa essere quella che posso avermi fatto io. Ci sarà poi un intervento di Risorse per Roma e conclude il Presidente del Municipio raccogliendo le vostre sollecitazioni. Quello che proverò a raccontarvi è elencato in questi tre punti: il profilo territoriale della città e anche poi del municipio, con un focus sul municipio, una brevissima così individuazione di alcuni tratti di attuazione del piano regolatore generale e qualcosa di quello che stiamo facendo all'interno del municipio. Questa frase che è tratta da questo libro che si chiama Roma, di una scrittrice francese, dice che nessun'altra città dà con altrettanta forza l'impressione che la storia sia un insieme di temporalità diverse piuttosto che di fisiologiche successioni. Ovviamente chi vive nel centro storico si accorge della diversità e della stratificazione del centro storico, ma provate a guardare Roma nella sua interezza e vi accorgete che questo elemento di discontinuità è molto più forte. Va benissimo anche così. Questo elemento di discontinuità, come vi dicevo, è molto più forte. Roma si presenta come un elemento appunto non di una serie di successioni di carattere storico, ma di temporalità che hanno vissuto storie diverse. La prima informazione è che noi stiamo a 6 anni dall'approvazione del piano regolatore generale, che è avvenuto nel febbraio del 2008, siamo nel 2014, sono prossimi 7 anni, febbraio 2015, un piano regolatore che era stato però per la prima volta adottato nel 2003, quindi siamo a 11 anni dal piano regolatore generale, esattamente nell'ottobre del 2003, quindi 11 anni precisi, ed è un piano che però è stato, come vedete in questa tabellina, ha avuto due interventi nel 93 e nel 97 che ne hanno in qualche modo impostato la logica e anticipato i contenuti. Quindi veniamo da una stagione di pianificazione e lo strumento attuativo, il piano regolatore generale che abbiamo vigente, è uno strumento che affonda le sue radici nella seconda metà del secolo scorso. È evidente che questi ultimi, vogliamo chiamarli 10, 5, 15 anni, sono un periodo importante anche di trasformazione radicale della nostra struttura sociale ed economica della città. Quindi dobbiamo immaginarci che da qui al 2018, che è la fine di questa consigliatura, il piano regolatore, nella migliore delle ipotesi, avrà 10 anni dalla sua approvazione, 15 dalla sua adozione. È importante quindi cominciare a mettere in piedi un percorso che traguardi alle fasi successive, all'inevitabile aggiornamento della pianificazione dello strumento attuativo di questo del comune, nel frattempo che lo attuiamo. Non pensiamo di fermarci, ma nel momento in cui stiamo attuando il piano e siamo a metà più o meno, no, del periodo classico della durata del piano regolatore, che dovrebbero essere 10 anni, è giusto che cominciamo a traguardare gli anni successivi. Abbiamo anche delle scadenze, sono sempre utili le scadenze per darsi una meta. Nel 2020 sarà il 150° anniversario di Roma Capitale e nel 2025 c'è il giubileo, c'è la nuova ricorrenza del giubileo. 2025 sembra chissà quando, in realtà sono poco meno di 10-11 anni. Per una città programmare oggi quello che succederà a 10 anni sarebbe del tutto normale. A Roma pare di no, perché in una discussione come questa, in una sala, una delle volte in cui ho detto questa frase, in fondo alla sala si è sentito una frase che diceva: da qui al 2025 saremo tutti morti. Probabilmente è vero, però città come Londra si stanno immaginando al 2050, al 2030. Quantomeno facciamo noi lo sforzo di pensare che cosa potrebbe essere Roma nei prossimi 10-15 anni. Non è uno sforzo, diciamo, secondarie. Alcune informazioni proprio per cercare di capire che cosa è successo in questi ultimi 10 anni. Ricordiamo, il piano regolatore è stato pensato nella seconda metà degli anni 90, il primo censimento che abbiamo dopo quella data è del 2001, quando Roma aveva 2 milioni e mezzo di abitanti, erano meno dei 2 milioni e 7 del 1971. Qualcosa in più si ha nel 2011, 2 milioni e 6, però come vedete sempre meno rispetto al 1971. Diciamo che possiamo dire che, nonostante che ci sia stato un calo della popolazione, questo calo della popolazione non è stato così forte. Tra il 71 e il 2011 sono 40 anni esatti, più o meno abbiamo 2,600 e qualcosa di abitanti. Il dato più significativo invece lo trovate sulla terza riga: 827.000 famiglie nel 1971, quasi 1.200.000 famiglie nel 2011. Questo è un primo dato che un po' sembra controintuitivo, ovviamente oggi è una platea particolarmente qualificata, ma altre volte è necessario, diciamo, specificare come, nonostante la popolazione sia in calo o stabile, il nostro problema dal punto di vista abitativo non sono la popolazione, ma sono le famiglie, perché sono le famiglie che hanno una domanda di abitazione, una domanda di casa, una famiglia per ogni abitazione. Quindi, nonostante la popolazione sia calata, noi abbiamo un fabbisogno abitativo in crescita, ma in crescita in maniera consistente, perché come vedete la crescita da 826.000 a 1.200.000 è quasi di 400.000 famiglie, cioè una crescita consistente negli ultimi 40 anni. Questo è successo per tanti motivi, ma soprattutto perché si è imposto il fenomeno che vedete nella terzultima riga, dove compare un ossimoro: famiglie unipersonali. Le famiglie, è strano che sia composta da una sola persona, ma invece è un fenomeno fortemente dilagante, credo che sia presente nell'esperienza di ognuno di noi. Nel 71 erano a poco più del 10% le famiglie composte da una sola persona, 40 anni dopo, nel 2011, sono il 40%, cioè ogni 10 famiglie, 4 sono composte da una sola persona. Questo ci getta una luce non solo su com'è diverso la domanda abitativa, ma com'è diverso anche il modo in cui le persone abitano la città, perché abitare da soli significa chiedere ben altro alla città, significa chiedere alla città più spazi pubblici, significa vivere di più lo spazio di prossimità. Paradossalmente, nel momento in cui si riduce l'investimento del pubblico sullo spazio pubblico, le famiglie, le persone che abitano la città sono più sole e chiedono di più invece allo spazio di prossimità. Questo è uno dei motivi per cui c'è una difficoltà, perché c'è una situazione anticiclica, in controtendenza tra ciò che l'amministrazione può fare e ciò che gli abitanti chiedono. Ovviamente questo dato è un dato medio, ma nel centro storico, nel vostro municipio, poi ci torneremo, questo dato è addirittura molto più. Non so che succede, ma ce ne freghiamo, spero. Ecco, l'altro dato importante, altre informazioni, sono il rapporto che c'è tra le famiglie e le abitazioni. Ovviamente sono dati riferiti a tutto il territorio di Roma. La proprietà dei 1.178.000 famiglie, 813.000 ha una casa di proprietà e 240.000 vive in una casa in affitto. Quindi è vero anche per Roma che la quota di proprietà è maggioritaria. In questi ultimi, nei primi anni del 2000 soprattutto, c'è stato un forte incentivo verso l'acquisto. La cosa che a me sembra importante segnalare è che sia quegli 800.000 famiglie che hanno una casa in proprietà, c'è circa il 20-30% di quelle famiglie che in realtà paga un mutuo, quindi è di proprietà, ma diventerà più o meno, diciamo, sarebbe meglio e più opportuno dire che diventerà di proprietà. E poi c'è circa il 25% di famiglie in affitto. Se sommiamo questi due dati, significa che il 40-50% delle famiglie romane dedica una parte importante del proprio reddito per la casa, o perché deve pagare il mutuo o perché paga l'affitto. Questo è un dato particolarmente significativo dal punto di vista socio-economico della città, perché la base, diciamo, del reddito di una città come Roma è ancora una base fortemente legata alla pubblica amministrazione, e quindi è diventata abbastanza usuale che moglie e marito che lavorano in una pubblica amministrazione, ad esempio, non sono in grado o fanno difficoltà a far fronte all'affitto e a pagare un canone di affitto di mercato o a pagare un mutuo per poter diciamo avere la casa in proprietà. Questo è uno di quegli indicatori che ha messo in moto un meccanismo anche di espulsione da parte della nella città di Roma, cioè persone che sono andate a vivere fuori dai comuni del territorio romano per cercare un differenziale di prezzo che gli consentisse con il reddito pro capite stabile sostanzialmente, se non addirittura in calo come potere di acquisto, di poter avere un alloggio e un'abitazione. Questo è anche un dato che quando tira l'economia tra virgolette a Roma, e certo non è il momento che stiamo vivendo, Roma fa una certa difficoltà poi a stare sul mercato dei consumi, no? Come dicono quelli che hanno queste analisi di mercato. E questo perché? Perché le famiglie dedicano buona parte del proprio reddito, più del 50% in alcuni casi, lo hanno già appostato sul costo della casa semplicemente come affitto o come mutuo, e quindi riescono a stare poco sul mercato degli altri consumi. Perché non va più avanti? Scusate, ma si è bloccato il computer? No, ecco. Questo grafico che vedete, quello in alto con i rettangolini in giallo, è la differenza tra i nati vivi e i nati morti. Come vedete il grafico, man mano che passano gli anni, nel 2012 è l'ultimo dato che vi abbiamo messo, questo rettangolo va sempre più verso il basso, perché purtroppo la differenza è a favore dei morti, cioè quelli che nascono sono sempre meno, i morti in qualche modo aumentano, e quindi questa differenza è sempre di valore sempre maggiore ma negativo. Questo è il motivo per cui, se noi ci basassimo solo sul saldo naturale, differenza nati vivi o morti, la popolazione a Roma diminuirebbe molto di più di quanto non diminuisce nel grafico che vi ho fatto vedere prima, nei dati che vi ho fatto vedere prima. E questo perché ci corregge il grafico sottostante, che invece la differenza tra quelli che si iscrivono, quindi quelli che vengono a vivere a Roma, e quelli che si cancellano. Come vedete la differenza in questo caso è positiva nel 2012, è molto positiva, questo perché ci sono state le registrazioni soprattutto degli immigrati, che poi non sono immigrati perché un rumeno è della comunità europea come sappiamo, e infatti i rumeni sono la prima voce degli stranieri che si iscrivono a Roma. Questa differenza, questo è tutto positivo, quello è negativo, fa sì che in realtà, nonostante la popolazione di Roma sia in calo, non cali così tanto come potrebbe calare se ci affidassimo solo alla differenza del saldo naturale, cioè i nati vivi e i nati morti. Ovviamente alcune ricadute di questi dati le abbiamo sintetizzate qua: la crescita delle famiglie, il boom delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione e poi la crescita delle persone e delle famiglie che provengono dall'estero. Questo grafico ci dice, mette semplicemente a colori alcune cose che ci siamo detti prima. Il primo, questo di qua, è il rapporto tra anziani e bambini, il dato rosso che riguarda ovviamente il centro storico, il primo municipio, ma anche il secondo in parte, questo riporta ancora le vecchie suddivisioni, significa, quel colore rosso significa che abbiamo ben 5, molto di più di 5 anziani per ogni bambino nel centro storico, nel municipio, mentre come potete vedere il resto della città, soprattutto perché ha questa, man mano che ci allontaniamo dalle zone centrali, c'è questo effetto anche lì di differenza del potenziale e della possibilità di poter accedere ad alloggi in affitto o alloggi da acquistare a un prezzo leggermente più basso, e quindi c'è un fenomeno di distribuzione territoriale del tutto diversa in questo caso degli anziani e dei giovani. La stessa cosa la leggiamo nel caso della presenza degli anziani, dove il primo municipio ha il 20% e oltre di presenza di immigrati e di stranieri. Ovviamente gli stranieri del primo municipio sono completamente diversi da quelli del sesto municipio, anche se i valori in questo caso sono uguali. Sappiamo benissimo qual è la presenza degli immigrati nelle zone più esterne, invece la presenza degli immigrati nel primo municipio molto spesso è collegata a persone che vivono dentro le famiglie e fanno una serie di lavori legati anche alla presenza dei residenti. Alcune cose che riguardano, io continuo a dire a nulla, spero che non succeda granché, alcune informazioni riguardano anche il modo in cui ci si muove nel territorio della città di Roma. Noi abbiamo preso la tavola del PGTU che ci sembrava, diciamo, che potesse mettere in più in chiaro queste informazioni. Vedete, gli abitanti all'interno del raccordo anulare nel 1998 erano il 18%, scusate, all'esterno del raccordo anulare erano appena il 18%, nel 2012 sono il 26%, e l'attuazione del piano, del piano regolatore generale vigente, significa che c'è una, in proiezione il 30% della popolazione romana vive fuori dal grande raccordo anulare. Interessante vedere le proiezioni sul centro storico, 107.000 residenti, adesso sono 190.000, ma la cosa che mi sembra più interessante è questo di chi vive attorno e fuori dal GRA, che sono circa 1.300.000. Sono quelli che fanno pressione ogni mattina per arrivare nel primo municipio, e sono il problema che noi dobbiamo gestire non solo da un punto di vista del trasporto, ma anche da un punto di vista proprio dell'organizzazione complessiva della città. È abbastanza interessante fare questo ragionamento, perché questa distribuzione all'esterno della GRA è avvenuta proprio negli ultimi 15-20 anni. Noi abbiamo agevolato la possibilità di andare a fare nuove costruzioni fuori dal raccordo anulare, mentre dentro la città si svuotavano parti, diciamo, consistenti della città, o in molti casi anche il territorio urbanizzato dentro il raccordo era urbanizzato ma a bassa densità. Per fare uno sguardo un po' più ampio e per collocare i nostri ragionamenti dentro il contesto dell'area metropolitana, non solo perché adesso si è votato per l'area metropolitana, ma perché sono fenomeni strettamente legati. Quando mi si dice, quando parlate di area metropolitana vi scordate il centro storico, io rido, perché in realtà è esattamente quello il problema, cioè se non si ragiona su un contesto più ampio, buona parte dei problemi poi si scaricano sul centro storico. Vedete questa cartina, il comune di Roma cresce tra il 2003 e il 2010 del 3% in termini di popolazione, l'abbiamo visto, tra il 2001 e il 2011 è cresciuto un pochino, però i comuni dell'intorno, abbiamo solo evidenziato quelli più che ci sembravano, diciamo, nelle diverse direttrici, Bracciano, Fiumicino, Pomezia, Zagarolo e Fiano Romano, crescono nello stesso periodo di quel dato lì che ha due cifre. Fiano Romano che cresce del 50% in 7 anni, io non sono sicuro che i servizi, le scuole sono cresciuti nella stessa, no, con la stessa linearità e progressività. Sono 130.000 i romani che in quei 7 anni erano persone che vivevano dentro il comune di Roma iscritte all'anagrafe, che si sono cancellate e sono andate a vivere in questi comuni, cioè noi abbiamo espulso in 7 anni 130.000 romani, che sono una popolazione come la città di Cagliari, come se tutta la città di Cagliari fosse stata distribuita in questo territorio che è circa un'ora e venti di treno dal centro. In particolare vi segnalo la direttrice nord, quella di Fiano Romano che va verso Orte, dove il trenino che va da Fiumicino a Farasabina è in realtà... Il mio amico Walter Tocci, a cui tutti dobbiamo ancora dire grazie, perché le poche cose di trasporto affondano ancora le radici nelle scelte che ha fatto lui, però lui pensava di costituire quel trenino perché si avvicinassero, no, la provincia si avvicinasse a Roma. È successo il contrario, noi abbiamo espulso grazie a quel treno buona parte di giovani, di famiglie giovani che sono andate a vivere in quella direzione. E quando uno si trasferisce a Orte, che sembra ancora Roma, Orte e Roma sono 89 chilometri, come se io dicessi abito a Milano, vivo, lavoro a Milano e abito ad Alessandria, cioè non è un fenomeno di area metropolitana, è un fenomeno di carattere interregionale. Questo dipende dal fatto che Roma ha una dimensione ovviamente ampia dal punto di vista territoriale, però non si può dire che Orte è l'area metropolitana di Roma, ovviamente sì, però se io la compaio con altre aree metropolitane, appunto come quella di Milano, scopro che la distanza è di carattere interregionale, quindi quando io agevolo lo spostamento a Orte devo mettere in conto che queste persone fanno 1:20 all'andata e 1:20 al ritorno per arrivare forse a Tiburtina e poi da lì buon viaggio. Vedete, vi dicevo, queste due immagini, guardate solo i colori, sono il territorio urbanizzato dentro il raccordo anulare è più o meno in questa specie di anello periferico. I colori rossi dicono che esprimono un rapporto, cioè che l'edificio occupa tutto il suolo su cui è costruito. I colori più chiari ci dicono che c'è un edificio piccolo e un grande lotto su cui insiste l'edificio, oppure non c'è proprio l'edificio, c'è solo il lotto libero nei colori proprio chiari chiari. Come vedete, dentro il raccordo, se uno guarda questa carta, non è che abbiamo, è vero che è costruito, ma non abbiamo costruito riempendo esattamente, no, per intero la capacità, diciamo, edificatoria. Adesso questo non vuol dire che dobbiamo costruire a tappeto come per il centro storico. Però guardate quest'altra carta invece, è la stessa, E questa esprime un'altra cosa, è la somma di tutti i piani degli edifici che insistono sulla stessa superficie. Più è rosso, più vuol dire che c'è una maggiore intensità, diciamo, di sfruttamento edificatorio del suolo, scusate la frase proprio non tecnica, ma per intenderci. Come vedete, anche dentro il raccordo esistono delle zone verdi, delle zone gialle e addirittura delle zone in grigio, che ovviamente sono i parchi e guai chi li tocca, però esistono diverse zone gialle, cioè esistono diverse porzioni della città di Roma costruite negli ultimi 60 anni che sono state costruite male, in cui c'è una casa di un piano, un lotto vuoto, poi c'è una strada che non sbuca, c'è un tessuto edilizio che non è particolarmente ricco. Ciò vuol dire che noi dentro il raccordo anulare abbiamo una possibilità, abbiamo una capacità di trasformazione della città esistente e di realizzare un'offerta alloggiativa e abitativa lì dove già abbiamo una qualche infrastruttura. Non è che stiamo, non sguazziamo nell'oro, ma certo la differenza tra la zona dell'Alessandrino e la zona di Giardinetto, di Santa Palomba, la capiamo tutti, che io sono in un contesto in cui, anche se sono sull'Alessandrino, in 20 minuti, se sono ben attrezzato, riesco ad arrivare in centro. Ma soprattutto ho le urbanizzazioni, ho le fogne, ho la rete idrica, ho l'energia elettrica. E tutta una porzione di città, sono circa 15.000 ettari tra residenziale e non residenziale, che è stata vista dal piano regolatore generale del 2008 come città da ristrutturare, ma che negli ultimi 10 anni non è stata l'oggetto principale dell'attività edilizia. Perché? Perché nel frattempo continuava a sopravvivere non solo l'offerta del piano regolatore generale, ma tutta la manovra fatta nei 5 anni precedenti dalla giunta alle mano dei cosiddetti ambiti di riserva. Forse qualcuno se li è scordati, ma c'erano 2.800 ettari, 28 milioni di metri quadri, c'erano 181 diverse zone rese potenzialmente edificabili con il bando degli ambiti di riserva, che erano tutte fuori dal raccordo anulare, essenzialmente nella zona agricola. È chiaro che se continua a persistere quell'idea che io posso rendere edificabile un terreno agricolo e quindi continuare a fare rendita fondiaria ai massimi livelli, non investo nella trasformazione dell'esistente, che è molto più difficile da fare ed è molto più costoso. Per questo il primo atto che noi abbiamo fatto è fatto di due leve. Da un lato, il 3 agosto dell'anno scorso, del 2013, abbiamo cancellato il bando sugli ambiti di riserva, abbiamo detto non si costruirà più un chicco di cemento in una zona agricola. Anche le previsioni o le potenziali ambiti di trasformazione previste dalla giunta alle mano sono state totalmente cancellate. E dall'altra parte cosa abbiamo fatto? Due delibere, e c'è un bando già in corso che riguarda proprio questa porzione di città gialla, cioè la possibilità di poter trasformare e quindi mettere in attuazione il piano regolatore generale per quelle parti che chiama città da ristrutturare e che in questi ultimi 10 anni, da quando è stato adottato il piano, non sono stati oggetto di particolare interesse. Vedete, il dato ci dice che la città a bassa densità, quella con i colori freddi, è pari al 30% circa, sono 11.000 ettari, il 30% del territorio dentro il raccordo anulare, dove noi abbiamo gli autobus, ne abbiamo pochi, ma ci sono, dove c'è qualche linea della metropolitana, abbiamo difficoltà ad aprirla, ma arriverà, dove abbiamo comunque un sistema delle urbanizzazioni già in grado di poter sopportare ulteriori trasformazioni. E perché abbiamo bisogno di ulteriori trasformazioni? Perché la domanda abitativa, non è vero che non c'è, la domanda abitativa c'è, tanto che i romani in questi ultimi 10 anni sono andati a vivere fuori Roma. Se poi gli diamo la possibilità di realizzare un alloggio in una zona già urbanizzata, in cui uno scende e trova lo spazio pubblico, anche alla famiglia monopersonale, gli stiamo dando uno spazio vivibile dove abitare. Come vedete, le cose si tengono, non è facile fare o no, guidare questa politica di scenario che non guarda alla trasformazione come espansione, ma guarda alla trasformazione come abbiamo detto nel programma elettorale, riabitare la città abitata, fare meglio dove abbiamo già fatto. Perché negli ultimi 60 anni, dal 1954, dagli anni 60 a oggi, quello che abbiamo costruito in termini di territorio urbanizzato è due volte quello che era il centro storico. Cioè noi abbiamo urbanizzato un territorio che è pari a due volte quello che era urbanizzato nei 1958 anni di storia della città. Le ricadute di questo sono limitare l'ulteriore compromissione del territorio rurale, diminuire o contrastare la crescita e la mobilità pendolare e poi soprattutto evitare di aumentare il costo di alcuni servizi. Quando io erutto un pezzo di cemento in zona agricola, come diceva Pasolini, la città cresce per eruzioni cementizie. Quando io erutto un pezzo di costruzione cementizia in zona agricola, fuori dal raccordo, i pochi oneri che mi vengono dal privato per realizzare quell'opera non sono sufficienti a portare l'acqua, le fogne e le strade. Se io invece intervengo nella città già ristrutturata, quegli oneri li utilizzo proprio per migliorare quel pezzo di città che non funziona ma che ha i servizi minimi. Quindi tutto quello che io realizzo lo posso spendere per migliorare effettivamente la condizione di vita degli abitanti che già ci sono. Altre informazioni: il grafico che vedete da questa parte, quello blu, la linea blu, dice il numero delle case comprate e vendute nel territorio di Roma fino al 2012. Come vedete, quel grafico è in discesa rispetto al 2004, che mi pare che è la data di partenza. Sì, si sono ridotte della metà. Il volume delle case comprate e vendute a Roma dal 2004 a oggi si è ridotto della metà, e quest'anno il dato è ulteriormente confermato. Cioè, se si vendevano 40.000 alloggi nel 2004, oggi se ne vendono 20.000. Questo è il volume. Tutto questo non riguarda le case di pregio, che sono soprattutto nel primo municipio. Il mercato delle case di pregio è stabile, anzi florido. Roma è una delle prime città per il mercato immobiliare, diciamo, di lusso. La linea rossa che vedete sopra invece è il costo a metro quadro delle case. Quanto costa comprare una casa? Rispetto al 2004, come vedete, c'è stata una fase in cui è cresciuto, ma poi, nonostante la crisi, il valore delle case è sceso leggermente, ma non ha seguito lo stesso andamento del numero delle case comprate e vendute. Quindi oggi abbiamo un mercato più difficile, un mercato della casa più difficile per accedervi, perché i costi sono sempre rimasti alti. I mutui, le banche le danno solo a chi ha i soldi. E quindi quel ceto medio che dicevamo prima, che prima aveva difficoltà a comprare una casa, nella condizione attuale di crisi ne ha addirittura più difficoltà di prima. Per la doppia situazione, diminuzione del reddito o reddito costante o potere d'acquisto inferiore, e il mercato che si è completamente chiuso in termini di volumi, e che invece i costi sono rimasti a metro quadro sono rimasti pressoché invariati. L'altro grafico invece, mi interessa solo la linea rossa, dà la redditività di chi ha pensato di comprare casa per affittarla. Ha fatto un investimento, compro casa e l'affitto. A seguito dell'aumento delle tasse sulla proprietà, vedete che anche chi ha fatto questa scelta si trova in una condizione di avere una maggiore redditività dalla casa in affitto. Quindi questo spiega anche perché chi cerca casa, o la situazione, diciamo, dell'alloggio nella città di Roma complessivamente, non mi riferisco al vostro municipio, ha una particolare condizione di sofferenza, perché si è in una doppia forbice: è difficile comprare una casa sul mercato e anche trovare una casa in affitto a costi accessibili, visto che il proprietario che aveva pensato di fare questo investimento ha una redditività sempre più bassa.